Come sapete, non stiamo andando avanti nell'epistola di Prima Pietro in questo periodo estivo. Siamo andati in Filippesi per essere incoraggiati a correre la nostra gara cristiana e prego che il Signore ci incoraggi anche questa mattina. Caro Padre, siamo davanti a te e ancora una volta vogliamo prima di tutto adorarti, ringraziarti, esaltare il tuo nome, benedirti. Tu sei tutto per noi. Signore, l'abbiamo sperimentato così tante volte nella nostra vita e ancora oggi lo sperimentiamo, ancora oggi abbiamo questa certezza, questa convinzione. E ti vogliamo pregare per la tua parola di aiutarci in questo momento, di istruirci, di confortarci, di darci coraggio, di riprenderci se ne abbiamo bisogno. Ma Signore, aiutaci ad alzarci e correre in questa gara. Ti prego questo nel nome di Gesù. Amen. Avete mai sentito il racconto dell'asino cocciuto? Questo racconto narra di questi grattacapi, di questi problemi che un asino molto testardo dava al suo padrone. L'asino era talmente pigro che soltanto dopo poco cammino si fermava e non c'era niente, assolutamente niente che lo facesse andare avanti. Così il padrone escogitò uno stratagemma, un piano, per far andare avanti questo asino. Prese un bastone abbastanza lungo, legò all'estremità una corda, alla corda legò una carota bella arancione profumata e poi montava sull'asino mettendo davanti la carota e l'asino per mangiarla si spingeva avanti ma non riusciva mai a mangiarla perché era sempre alla stessa distanza. Era l'unico modo per far andare avanti quell'asino, testardo. Una carota davanti agli occhi. Per certi versi la cristianità di oggi non è molto diversa da questo asino. I cristiani si stancano subito, si lamentano in fretta con Dio appena le cose non vanno, appena non ci dà quello che vogliamo, si perdono d'animo per qualsiasi cosa. E se non ricevono queste risposte immediatamente, allora vince la pigrizia su di loro, vince lo sconforto. Però dobbiamo ricordare ancora una volta questa mattina che per un cristiano avere una vita cristiana sterile, una vita cristiana pigra, spenta, è molto triste. Non è questo l'intento di Dio per i suoi figli. E infatti la parola di Dio ha continui incoraggiamenti a progredire per il cristiano nella vita cristiana, a fare progressi, a maturare, a crescere, ad andare avanti, a proseguire nel cammino, a non fermarsi. E come dicevo prima, da qualche tempo siamo in questa epistola Filippesi che ci parla di andare avanti, di non fermarci, di correre la gara. E rileggendo questa epistola mi sembra di essere proprio lì con quei credenti. Hanno le stesse battaglie che ho anche io, però hanno anche lo stesso destino glorioso che ho anche io. Allora Paolo incoraggia a correre la gara e vorrei dire a voi corridori qui a Rozzano, spero che dalla scorsa settimana abbiate trovato coraggio per andare avanti se vi siete fermati, trovare forze per proseguire in vista di questo premio celeste di cui abbiamo parlato. Vi ricordate cosa abbiamo detto? Cosa ha scritto l'Apostolo Paolo? Dobbiamo correre una gara e che gara! La vita cristiana. Siamo in vista del traguardo e che traguardo! Essere come Cristo Gesù. E il nostro proposito al capitolo 3, versetti da 17 a 21, anzi versetti da 12 a 16, scusate, è cercare di afferrare ciò per cui siamo stati afferrati, essere come Lui, è qualcosa che non arriveremo mai su questa terra, perché essere come Cristo è il premio celeste che Dio ci darà, darà a tutti i cristiani, a tutti coloro che corrono la gara. E così abbiamo visto questa parte abbastanza teorica in questi versetti. Ma la teoria non basta ed è per questo motivo che Paolo va avanti e parla e scrive questi versetti da 17 a 21, in cui diventa molto pratico e dà delle azioni concrete che il corridore deve fare per continuare a correre. E in particolare dà tre azioni che compie un corridore che vuole vincere, che vuole arrivare al traguardo. Leggiamo insieme questo testo, versetto 17. Siate miei imitatori, fratelli. E guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, poiché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso, ve lo dico anche ora piangendo. La fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Che parole incredibili, che parole eccitanti. È un passo pratico che inizia, direi, in sordina, ma che poi prende forza sempre di più e cresce e ha questo potere di farci girare lo sguardo dalle cose intorno a noi fino alle cose celesti, fino al traguardo, fino al momento in cui Cristo trasformerà il nostro corpo. Sono verità che emozionano l'Apostolo Paolo, che addirittura, leggiamo qui, portano a piangere l'Apostolo Paolo. Non so se per voi è la stessa cosa che per me, quando leggo queste parole cresce questo desiderio di proseguire nella corsa, di andare avanti per gustare appieno quel momento in cui vedrò il Signore Gesù. E se anche per te è la stessa cosa, ricordati che ci sono tre azioni che compie un corridore mentre fa la sua gara. Adesso le elencherò, poi vedremo soltanto le prime due questa mattina, di tre se Dio vuole, la settimana prossima vedremo l'ultima. La prima azione è, mentre corriamo questa gara, noi corridori, è seguire gli esempi giusti. La seconda azione è allontanarsi o stare attenti ai nemici. E la terza azione è concentrarsi sull'attesa. Allora guardiamo la prima azione, seguire gli esempi giusti. Versetto 17, Paolo inizia questa parte dicendo: siate miei imitatori, fratelli. Allora versetto 16 ha appena fatto una grande affermazione dicendo: dal punto in cui noi siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. E adesso ci sta dicendo che uno dei modi per continuare a camminare sulla strada che ci ha portati fino a questo punto, che ci ha permesso di crescere fino a qui, è avere dei modelli concreti davanti a noi da seguire. Se io ho come obiettivo quello di ricercare di essere come Cristo è, allora io ho bisogno nella mia vita cristiana di avere dei modelli da seguire, che mi aiutino, che mi mostrino come fare, che sono avanti a me. E vi faccio notare che ci sono due verbi che sono entrambi all'imperativo: siate e guardate. È qualcosa che dobbiamo fare. Non possiamo non impegnarci in questo. Siate, guardate, dobbiamo. Se vogliamo maturare, se vogliamo avere una dinamica di crescita spirituale, se vuoi spingerti oltre, se non vuoi rimanere nella mediocrità spirituale, allora dobbiamo seguire dei fratelli e delle sorelle in Cristo che sono davanti a noi, che hanno già iniziato questa strada, che sono cresciuti più di noi, la cui fede è un modello da imitare per noi. Paolo dice: siate miei imitatori, letteralmente dice: siate imitatori con me, insieme a me. Che affermazione straordinaria. Troviamo qui una chiamata al discepolato in una chiesa. È per tutti i corridori, tutti devono essere imitatori con Paolo. Non esiste un cristiano che non abbia bisogno di seguire qualcuno, di imitare qualcuno. Ogni credente lo dovrebbe fare con qualcuno che spiritualmente è davanti a lui. E se ci pensiamo bene, si tratta di una lunga fila, una lunga catena di persone che stanno seguendo qualcuno fino a seguire chi? Chi è che sta davanti a tutti? Il Signore Gesù Cristo, l'esempio perfetto, colui al quale dobbiamo tendere, colui al quale noi arriveremo, saremo simili a Lui quando saremo nella gloria. Ecco come il discepolato si applica alla vita cristiana di un corridore. È come se tu decidessi di scalare una montagna e tu sei a valle, guardi in alto, guardi la vetta e dici: oh, io vorrei arrivare fino a lì, oh, dovrei arrivarci ma non so come fare. E pensi che non ce la farai mai, ti senti di fermarti, ma poi odi la voce di qualcuno chiamarti da sopra e ti dice: ehi, seguimi, io sono già qui, ho fatto già questa strada, sono davanti a te. E nello stesso tempo, mentre stai guardando avanti questa persona, senti qualcuno sotto di te che ti dice: ma come hai fatto ad arrivare fin lì? Posso seguirti? E tu dici: segui me, io sto seguendo altri. E tutti noi stiamo seguendo l'esempio perfetto del Signore Gesù Cristo. Questo è il modo in cui cresciamo, questo è il modo in cui si applica il discepolato nella vita cristiana. Questo è il cuore del discepolato, avere degli esempi che stiamo seguendo, dei modelli di maturità. Mentre tu stai discepolando qualcuno, qualcuno sta discepolando anche te. E qualcun altro sta discepolando chi sta discepolando te. Dobbiamo dircelo, è vero, non è difficile da capire, è vero. Nessun cristiano è perfetto. Nella vita personale non siamo perfetti, sul lavoro non siamo perfetti, nella vita familiare non siamo perfetti, nel nostro cammino con il Signore non siamo perfetti, nel ministero non siamo perfetti. Dobbiamo saperlo, altrimenti chi ci risolleverà quando saremo così tanto delusi da qualcuno? Ma la verità che troviamo nella parola di Dio è che ogni cristiano ha un grande bisogno di stare a fianco ad altri credenti che siano un esempio, un modello per lui. Avere fratelli e sorelle che ci insegnino a sperare in Dio, nelle prove, a camminare fedelmente nelle difficoltà, a trovare coraggio nella sofferenza, a superare le delusioni, ad abbassare l'orgoglio, a rispondere agli altri con il giusto atteggiamento, a camminare in santità e in integrità, a seguire la verità, a dipendere da Dio e dalla sua parola, a perdonare biblicamente, a chiedere perdono biblicamente, a superare le tentazioni, ad avere la vittoria sul peccato. Non ce la farai da solo. Per questo Cristo ci ha dato la Chiesa, non solo persone con cui cantare insieme, non solo persone con cui stare bene insieme, che ci facciano compagnia, ma per imparare gli uni gli altri, gli uni gli altri. Vorrei incoraggiarvi questa mattina a togliervi il cappotto della pigrizia, del quieto vivere, delle pantofole, dell'individualismo, di pensare di stare meglio da soli che con gli altri, della privacy a tutti i costi, del mi faccio la mia vita, e di condividere la vostra vita con gli altri, a trasmettere quello che nonostante tutti i nostri peccati il Signore ci ha insegnato, e investire sulle anime eterne delle persone, semplici fratelli, semplici sorelle come noi, ragazzi, ragazze, fidanzati, mariti, mogli, che hanno bisogno di trovare nella Chiesa dei modelli da seguire. Sì qualcuno che sta seguendo qualcuno e sì qualcuno che è seguito da qualcun altro. Avete visto come Paolo chiama i Filippesi: siate i miei imitatori fratelli. È la terza volta che in questo capitolo si appella a loro in questo modo, sta parlando al loro cuore, non sta parlando a gente sconosciuta, di cui non ha così tanto interesse, sono fratelli, qualcuno vicino a lui, sente un grande peso per loro, e come peccatore imperfetto, mosso da questo grande amore, e se leggiamo questa epistola scopriremo che tra Filippesi e Paolo c'era un grandissimo affetto, come peccatore imperfetto, dicevo, lui li sta spronando a essere come Cristo. Forse qualcuno qua si sente esentato a essere parte di questa chiamata, di essere un modello per qualcuno. Non si sente abbastanza maturo, abbastanza perfetto per essere imitato. E qui ci viene in aiuto l'Apostolo Paolo. Vorrei vedere con voi una piccola nota. Lui non si sta vantando. Lui non si sta ergendo orgogliosamente su un piedistallo per dire che nessuno è come lui, che lui è il migliore, perciò lui è quello da imitare. No, guardiamo i versetti precedenti, abbiamo visto le scorse settimane, versetto 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione. Versetto 13. Io non ritengo di averlo afferrato, cioè il premio di essere come Cristo è. Il grande Apostolo Paolo ha detto chiaramente che lui non è perfetto, che non ha raggiunto la perfezione, che ha tanta strada ancora da fare. E pensiamo ancora alla sua vita. Aveva vissuto una vita di successi, spiritualmente parlando, ma anche di tanti insuccessi. Voi ricorderete che alcuni di quelli che lui aveva discepolato personalmente erano tornati nel mondo. In diverse occasioni la sua predicazione non ha portato nessun risultato. È stato un credente che a volte è caduto così tanto nello sconforto che in un'occasione, mentre si trovava a Corinto, il Signore stesso, mentre era così sconsolato, addolorato, gli è apparso per incoraggiarlo. Cosa dice di se stesso l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo capitolo 1, versetto 15? Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Lui afferma di essere addirittura il primo dei peccatori. Non dice io ero, ma dice io sono, ed è verso la fine della sua vita. Paolo sa che come credente anche lui non è senza peccato. Sta lottando al pugilato, non come chi batte l'aria. Ricorda continuamente a se stesso di correre in modo da non essere squalificato dopo aver detto agli altri. Lui è nella gara insieme agli altri credenti. Non gli è stato possibile sradicare definitivamente il peccato dalla sua vita. Anche Dio gli attesta questo personalmente. Infatti Dio gli ha dato, vi ricordate, una spina nella carne. Perché? Perché dice lui, io non avessi a insuperbire. Aveva ricevuto delle rivelazioni incredibili e lui dice che la superbia poteva essere il suo punto debole, il suo problema concreto. La verità è questa. L'Apostolo Paolo, lui stesso, non sarebbe mai potuto essere un modello da seguire al 100% per i credenti. Però è vero un'altra cosa, che se Paolo fosse stato perfetto, quei cristiani non avrebbero mai potuto prenderlo come modello, sarebbe stato irraggiungibile. Vi prego di ascoltare bene quello che sto per dire. Solo Cristo è il modello perfetto. Cristo è il modello autentico di perfezione. Ma Paolo è un modello per quei credenti e per noi nel ricercare quella perfezione, nel correre per il premio celeste, nel correre per diventare qualcosa che vuole afferrare, ovvero essere come Cristo è. Nonostante tutto, Paolo era impegnato nella sua santificazione per lo scopo di essere come Cristo. E questo è un comportamento che ogni corridore qui, noi inclusi, ogni cristiano deve imitare. Perciò Paolo poteva affermare, Filippesi, seguitemi in questo, imitatemi. Ed è un esempio anche per noi oggi, vero? Non è un caso che sia un personaggio così rilevante nel Nuovo Testamento, che sia un autore predominante nel Nuovo Testamento, perché molti dei problemi che possiamo incontrare nella nostra corsa cristiana li troviamo nella sua vita, nei suoi pensieri, nei suoi scritti. È un modello per noi di moralità, di serietà, di coraggio, di forza, di amore per il Signore, di comunione con i fratelli, di cuore, di perdono, di resistenza. Perché? Perché questo modello? Perché aveva questo scopo. Voleva somigliare a Gesù Cristo. Lui si stendeva per ottenere quello per cui era stato afferrato. Non ritengo di averlo afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Qual era questo premio? Non mi stancherò mai di ripeterlo. Essere come Cristo. Il suo scopo era somigliare a Cristo. Guardiamo la sua vita e lo vedremo. Anche se in maniera imperfetta, lui rifletteva il modello di Cristo. Perciò siamo suoi imitatori. Guardiamo cosa dice al versetto 17. Dice, e guardate, quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Non sta parlando solo di sé, non si sta innalzando sopra gli altri, non si sta vantando. Il punto centrale per Paolo non è mettere se stesso su un piedistallo, ma trasmettere un concetto importante ai Filippesi. Hanno bisogno di seguire qualcuno. C'è il discepolato. Fornire loro l'aiuto, tutto l'aiuto possibile per la loro crescita, per la loro maturità. E così Paolo dice, non imitate solo me. Ci sono tanti fratelli e tante sorelle che potete imitare. Ci sono altri fratelli in Cristo che stanno crescendo su questa linea, secondo la verità che vi abbiamo insegnato. Seguite anche loro. Siano anche essi un modello per voi. Quanti modelli ho avuto? Io ho in mente tanti fratelli, tante sorelle, Molti di loro sono col Signore. Che incoraggiamento, che esempio nella fedeltà, che preghiere che facevano. E li ho visti in un letto di ospedale. Che fede, che fede, che amore per il Signore, che passione per i perduti. Come uscivano fuori, come erano accoglienti, come mettevano da parte i problemi per la causa di Cristo. Che fratelli, che sorelle. E l'Apostolo Paolo qui probabilmente si sta riferendo ad alcuni fratelli di cui ha parlato nell'Epistola. Capitolo 2 ha parlato di Timoteo, di Epafrodito, ha parlato capitolo 1 delle guide della Chiesa stessa. Non solo Paolo, ma abbiamo altri esempi che camminano, che noi possiamo vedere, che hanno una condotta giornaliera, persone in carne ed ossa vicino a noi. Paolo dice di seguire anche queste persone. Ora non possiamo trovare Timoteo o Epafrodito, ma ci sono altri che amano il Signore, il cui scopo è Cristo. Seguiamoli, questa è la nostra responsabilità. Dobbiamo anche dire questo, fratelli e sorelle, che nonostante tutti questi inviti nella parola di Dio, dobbiamo riconoscere che la Chiesa moderna non pare così impegnata nel vivere un sano discepolato, vero? Forse per pigrizia, forse per l'isolamento, forse per egoismo, forse perché costa, forse anche per l'insufficienza di trovare altri cristiani attorno a noi che possono essere presi come modelli. Però nonostante tutte queste cose, nonostante forse le delusioni, tu ed io, noi abbiamo bisogno di affidarci a modelli, persone da imitare. Lascia che ti faccia delle domande questa mattina. Tu sei un modello nel modo in cui vivi la tua vita cristiana? Tu sei un modello di somiglianza a Cristo, di conformità a Lui? Sei un modello di fedeltà a Dio per il tuo coniuge? Sei un modello cristiano per i tuoi figli? Oppure non sei più credibile in quello che dici a motivo di come ti comporti in famiglia? Mi rivolgo alle donne. Siete un esempio per altre giovani donne ad amare i mariti, a servire Dio così come ti incoraggia Tito capitolo 2? Hai mai sentito prima rivolgerti questa frase nella tua vita? Sorella, fratello, fratello, sei un modello per me. Sei un incoraggiamento per me. È mai successo? Le persone più giovani nella Chiesa Veritas ti stanno guardando come qualcuno a cui possono guardare per imparare riguardo Dio. Che Dio ci aiuti a comprendere e a vivere il discepolato cristiano. Così la prima azione necessaria che dobbiamo fare come corridori concreta è seguire gli esempi giusti. La domanda che verrebbe dopo questa affermazione giusti è perché c'è bisogno di specificarlo che dobbiamo seguire esempi giusti, modelli giusti, corretti? La risposta è sì. Infatti c'è un grande pericolo che la Chiesa, in mezzo alla Chiesa, la Chiesa può offrire dei modelli sani, ma è vero anche da quello che leggeremo, che abbiamo letto dall'Apostolo Paolo, che all'interno della Chiesa ci possono essere modelli che dovrebbero essere evitati in qualche modo. E questo ci porta alla seconda azione che deve compiere un corridore, ed è allontanarsi dai nemici, o stare attenti ai nemici. Guardate versetto 18 come Paolo prosegua in modo appassionato. Dice perché, ci sta dando il motivo per quello che ha appena detto, la ragione per cui dobbiamo seguire modelli giusti, perché molti, molti camminano da nemici della croce di Cristo. Non tutti stanno maturando bene. Non tutti hanno lo scopo per la loro vita di essere simili a Cristo. Se è vero che senza modelli giusti da seguire crescere è difficile, è ancora più vero che se ci sono modelli sbagliati è impossibile. Quando corri, dice l'Apostolo Paolo, non soltanto corri. Segui gli altri esempi, ma non soltanto segui altri esempi. Ci sono modelli che vanno seguiti e modelli che vanno evitati. E vi faccio osservare quello che dice, versetto 17. Guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete avuto in noi. E come ho detto prima, Paolo probabilmente si sta riferendo a poche persone, Timoteo, Epafrodito, di cui ho parlato, capitolo 2, le guide della Chiesa di Filippi, una manciata di persone, ma guardate che contrasto al versetto 18, perché molti camminano da nemici della croce. Non pochi, molti. Sono ovunque, sono dappertutto, la Chiesa ne è piena. E Paolo sta puntando il faro verso queste persone, contro di loro, dicendo qualcosa di veramente terribile. Camminano da nemici. In altre parole, sono riconoscibili dal loro cammino non buono, da nemici. L'idea è che il loro essere nemici è qualcosa di visibile a occhio nudo, basta guardarli. Risulta evidente nella loro condotta giornaliera, nel loro modo di pensare che si manifesta nella vita quotidiana. Camminano come nemici di Cristo. Questo è interessante, ma nello stesso tempo è spaventoso. Però vorrei dire questo, che non è una realtà che ci dovrebbe stupire così tanto. Perché il Signore ha messo in guardia i suoi figli ripetutamente da questo tipo di persone che si muovono all'interno della Chiesa. Parliamo della Chiesa universale, non necessariamente di una Chiesa locale. La Bibbia ne parla come di falsi credenti, come la pula in mezzo al grano, come falsi profeti, falsi cristiani o anche come il nome di infiltrati nella Chiesa. Vi ricordate cosa ha detto Gesù in Matteo capitolo 7? Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E poi prosegue dicendo queste parole. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Non pochi, ma molti. Molti si presenteranno, molti racconteranno che hanno fatto questo, quello, quell'altro, nel nome di Gesù. Addirittura, leggiamo qui dalle parole di Gesù, si tratta di persone che hanno avuto un ministero in chiesa, che profetizzavano, che predicavano addirittura. Gesù risponde, non avete mai avuto un rapporto personale con me, non vi ho mai conosciuti, siete i nemici della croce. E la storia della Chiesa, dai tempi apostolici fino ad oggi, mostra questa presenza costante di nemici della croce, di infiltrati, nascosti tra i veri, i falsi. Guardiamo come le parole di Gesù sono così vere. Venite con me in Atti capitolo 8, troviamo un racconto di questo falso credente, di questo nemico della croce. Leggeremo qualche versetto per avere l'idea un po' più ampia. Versetto 9 di Atti 8. Ora vi era un tale di nome Simone che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, da più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo «Questa è la potenza di Dio, quella che è chiamata alla grande». E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Simone credette anche lui. E dopo essere stato battezzato, stava sempre con Filippo e restava meravigliato vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatte. Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Simone, vedendo che per imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito. Ma Pietro gli disse: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con il denaro il dono di Dio. Storia terrificante. Simone, un falso credente, abbiamo letto, credette anche lui, ma un credente di nome, aveva fatto una professione di fede, ma come camminava? Da nemico della croce. Voleva comprare la potenza dello Spirito Santo, voleva guadagnarsi lo Spirito Santo, in qualche modo prendere il posto di Dio, nemico della croce. Prima Timoteo capitolo 1, abbiamo studiato recentemente in settimana. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andiamo in Macedonia di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse, di non occuparsi di favole, di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Abbiamo visto che anche ad Efeso c'erano dei falsi credenti, falsi insegnanti, che insegnavano dottrine diverse dal vero Vangelo, erano nemici della croce. E Paolo dice a Timoteo: stai in guardia. Giovanni, la sua prima epistola, elenca tutte le caratteristiche di un vero cristiano. Perché? Perché ce ne sono di non veri nella Chiesa. Giuda, versetti 3-4, leggo questo testo. Carissimi, avendo un grande desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre, perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Anche questa epistola, un'altra del Nuovo Testamento, ogni epistola del Nuovo Testamento ne parla, racconta addirittura che Giuda aveva iniziato a scrivere la sua lettera per parlare della salvezza, ma poi forse sono giunte delle voci di qualche infiltrato, qualche nemico della croce nella Chiesa, e perciò aveva cambiato il tema addirittura di quell'epistola e aveva scritto per incoraggiarli a combattere strenuamente per la fede, perché c'erano dei falsi lì. Gesù l'aveva detto. E dall'inizio della storia della Chiesa è ancora così. La storia continua. E quanti esempi potrei fare oggi di uomini e donne che compaiono in TV, su YouTube, sui social, che dicono di fare molte opere in nome di Gesù, ma stanno camminando come nemici della croce, che chiedono soldi promettendo di guarire la gente, che chiedono soldi promettendo di dispensare lo Spirito come se fosse loro proprietà, che aggiungono, che tolgono un po' di verità dal Vangelo, dicendo che hanno ricevuto queste nuove rivelazioni. Non possiamo abbassare la guardia, fratelli e sorelle, anche oggi dobbiamo stare attenti perché il lavoro di Satana non è cambiato, è sempre lo stesso. Infiltra falsi tra i veri e la Chiesa può essere ingannata. Ed era una grande preoccupazione dell'Apostolo Paolo per la Chiesa di Filippi e le altre Chiese a cui scrive: seguite i modelli giusti, seguite quelli che vi hanno permesso di crescere nella vostra vita cristiana. Fate attenzione a chi è un nemico della croce. Non mettete la vostra corsa in pericolo per seguire qualcuno che non è del Signore. È un argomento che sta così a cuore, lo vediamo dal versetto 18 all'Apostolo Paolo. E lui dice: ve l'ho detto spesso, mi ha colpito. Quanto sta a cuore? Io penso quante volte ripeto le stesse cose ai miei figli, soprattutto quando erano più piccoli, perché ci tengo, perché sono preoccupato, perché voglio avvisarli. Così fa l'Apostolo Paolo, ve l'ho detto spesso. Ha continuato a mettere in guardia su questi falsi. Quando l'ha fatto? Beh, se leggessimo il capitolo 1 lo troveremmo scritto al versetto 27, lo leggo io, dice: soltanto comportatevi in modo degno affinché sia che venga a vedervi, sia che resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con uno stesso animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari, questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza da parte di Dio. Lo ha scritto, continua a dirlo, sicuramente quando è stato là ha continuato ad avvertirli, li ha riempiti di avvertimenti, perché settimana dopo settimana saliamo dietro questo pulpito? Per avvertire. Perché studiamo la parola di Dio tutti quanti? Per non essere ingannati. Perché la parola deve avere un posto centrale nelle nostre vite, nella nostra famiglia, nei nostri incontri, per conoscere quello che è vero, per distinguerlo da quello che è falso, per camminare conformi a Gesù Cristo. Versetto 18, ve l'ho detto spesso. E poi dice, e ve lo dico anche ora, piangendo. Che cuore l'Apostolo Paolo, che passione. Se leggete le sue epistole, altre volte ha detto di aver pianto per qualcosa. Ma questo è l'unico punto in tutto il Nuovo Testamento dove lui ha detto che mentre sta scrivendo certe cose ai suoi figli spirituali, sta piangendo per loro. Immaginiamo questa scena, sta pensando alla situazione pericolosa, ai Filippesi, alla Chiesa, alla crescita di questa Chiesa, ai nemici, alla battaglia, e iniziano a scendergli le lacrime. È un uomo passionale, ha un cuore spezzato per quei credenti, è addolorato perché ci sono ancora alcuni che sono nemici della croce, sono perduti, sono senza speranza, perciò piange. Possono essere seguiti da credenti genuini, perciò piange. Possono essere una pietra d'inciampo questi falsi per la maturità di altri cristiani, perciò si commuove. Che amore per le persone, che passione, che modello da seguire. Per quello poteva offrirsi come qualcuno da imitare. Quanto aveva a cuore quelle persone. Dove è andata a finire la nostra passione per i perduti? Dove è andata a finire la nostra passione per la Chiesa di Cristo, per i fratelli e per le sorelle? Quanto strazio c'è nel nostro cuore nel non vedere crescita in noi stessi o nei credenti vicino a noi? Da quanto tempo non abbiamo questa santa disperazione perché la Chiesa di Cristo, di cui noi facciamo parte, è lungi dall'essere simile a Cristo? Quanta preoccupazione abbiamo per la vita degli altri credenti intorno a noi? Gesù ha visto la condizione di Gerusalemme e ha pianto. L'Apostolo Paolo osserva i nemici della croce e il danno che stanno infliggendo alla Chiesa a Filippi e piange. E noi? Che Dio ci dia questa santa disperazione per i nemici della croce, per la Chiesa di Cristo, per vedere persone sempre di più credenti che assomigliano al Signore, per noi stessi. Così, dopo aver aperto il suo cuore, Paolo va avanti e restringe il campo perché i veri cristiani possano identificare questi nemici in qualche modo, possano combatterli, possano allontanarsene. Allora, da quattro tratti negativi, distintivi, in senso negativo di questi nemici, guardiamo il versetto 19, dice, primo, la loro fine è la perdizione, secondo, il loro Dio è il ventre, terzo, la loro gloria è ciò che torna a loro vergogna, e quarto, hanno l'animo alle cose della terra. A chi si sta riferendo qui l'Apostolo Paolo? Chi sta individuando, chi sta descrivendo per i filippesi? A quali persone della Chiesa si sta rivolgendo? Da chi vuole metterli in guardia? Beh, potrebbe riferirsi, questo lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli, ma anche dalle Epistole ai Filippesi, non abbiamo il tempo di andare in dettaglio, sia dai giudaizzanti che erano in quella Chiesa, sia dai gentili. I giudaizzanti erano nemici della croce perché aggiungevano ad essa i riti, le cerimonie, una certa osservanza alle regole. I gentili erano nemici della croce perché sottraevano alla croce il vero Vangelo, avevano abbracciato questo credo filosofico conosciuto come la gnosi, la conoscenza, attraverso la quale dichiaravano che lo spirito era buono e la carne era cattiva, perciò per loro credere al Vangelo significava vivere gli aspetti spirituali, ma non dover rispondere di ciò che facevano con il proprio corpo, perché non era importante. Se il corpo non era importante, allora non era importante se ti ubriacavi, se eri un fornicatore, se eri un adultero, se eri un omosessuale. Loro affermavano, io sono un cristiano, ho ricevuto Cristo, lui ha cambiato il mio spirito, io credo al Vangelo, ma posso vivere come voglio. E sottraevano dalla croce, dal messaggio del Vangelo. Erano nemici anche loro della croce. Quali sono questi tratti distintivi, negativi, di chi cammina come un nemico della croce? Primo, la fine è la perdizione. Questo termine perdizione indica il destino finale di questi nemici. E io prego il Signore, supplico che nessuno che sta ascoltando queste parole sia un nemico della croce, perché la fine è terribile. È la conclusione di tutto, la perdizione. Avendo rigettato la croce di Cristo, avendo rigettato l'unica via di salvezza, saranno consegnati alla perdizione, all'inferno, saranno dannati per sempre. Dovremmo tremare quando leggiamo queste parole. Aggiungere o togliere da solo Cristo per avere la salvezza significa cadere in perdizione. Se osservi bene queste persone, dice Paolo, vedrai questo cammino che li sta portando dritti dritti alla perdizione. Seconda caratteristica, il loro Dio è il ventre. E questo termine che usa Paolo in greco è un termine da cui arriva il nostro termine in italiano colite. Paolo si sta riferendo per ventre allo stomaco, sta dicendo il loro Dio è il loro stomaco. Significa che cercano di soddisfare i loro desideri, le loro passioni, i propri piaceri. Significa che si vogliono saziare delle cose che piacciono a loro stessi, vogliono saziarsi dei loro idoli, sono idolatri di se stessi e delle cose che a loro piacciono, si saziano di tutto ma non della croce di Cristo, sono nemici. Terzo tratto distintivo, negativo, è che la loro gloria è ciò che torna a loro vergogna. I giudaizzanti si vantavano delle proprie buone opere, ma dice qui che davanti a Dio queste stesse opere sarebbero state la loro vergogna. Non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? Non abbiamo fatto questo e altre opere potenti nel tuo nome? Non ci glorieremo in questo? Tornerà a vostra vergogna, siete nemici della croce. Quarta caratteristica, gente che ha l'animo alle cose della terra. Il loro modo di pensare non era degno di un vero cristiano, perché il cristiano sa che la sua cittadinanza è nei cieli. Odiavano sentire queste parole, aspirate alle cose di lassù, perché amavano il mondo, le cose di questo mondo. Questi falsi credenti, questi nemici della croce, questi infiltrati nella Chiesa, si riconoscevano subito perché non avevano lo sguardo alle cose eterne, ma erano focalizzati alle cose che non durano. E prego veramente, Signore, che queste parole così vere facciano riflettere ognuno di noi. Siamo nella fede o no? Stiamo facendo progressi da quando ci siamo convertiti al Signore o no? Perché se manca crescita, la mia domanda è, c'è vita? Perché se c'è vita, c'è crescita. Possiamo cadere, possiamo inciampare, possiamo prendere degli abbagli, ma vogliamo essere come il Signore è, vogliamo essere simili a Lui. C'è una dinamica, c'è un percorso, c'è una corsa, c'è uno stendersi, c'è un traguardo a cui guardiamo, c'è un muoversi in avanti. Non guardiamo indietro, guardiamo avanti. A che punto è la nostra corsa cristiana, fratelli e sorelle? Come stiamo correndo? Chi stiamo seguendo? Quanto impegno ci stiamo mettendo in questo cammino di santificazione verso un sano discepolato? Hai pensato? E se non l'hai fatto ti invito a pensare. Hai pensato di chiedere a qualche credente di aiutarti a crescere nella vita cristiana? Di impegnarsi per aiutare te a crescere? Oppure preferiamo stare ore alla TV, ore al telefono, ore su internet? Perché cosa piangiamo? La nostra passione, perché cosa è? Per cosa sta battendo il nostro cuore? Per i perduti, per una chiesa che è in pericolo o per tutt'altro? Voglio incoraggiarti, e io sono incoraggiato con voi a farlo, a tornare a casa questo pomeriggio, questa mattina, e porci davanti al Signore per riconsiderare tutta la nostra vita, le nostre scelte, la nostra santificazione, il nostro discepolato, il nostro cammino con il Signore, e chiedere aiuto al Signore prima e ad altri, se ci siamo fermati, se non vediamo crescita, perché per un credente la cosa più importante, il desiderio più grande è essere come Cristo è, non ha bisogno della carota davanti, vuole, si spinge. Ama il Signore. Caro Padre, vogliamo pregarti questa mattina per tutto quello che abbiamo letto dalla tua parola e ad ascoltato. Signore, mettiamo davanti a te il nostro cuore. Non vogliamo andare via come siamo venuti se Questo è il tuo intento. Vogliamo ascoltarti, vogliamo prendere delle decisioni oggi e vogliamo dirlo ad altri e vogliamo impegnarci, prenderci un impegno davanti a te, davanti alla Chiesa, per essere credenti che vogliono crescere, per chiedere a qualcuno di aiutarci a essere un modello davanti a noi per crescere, per offrirci come modello per altri per crescere. Vieni in nostro aiuto, Signore, vieni in nostro soccorso. E grazie, perché come abbiamo visto nelle settimane precedenti, tu per primo hai a cuore la nostra santificazione e se ancora non abbiamo compreso, tu ci rivelerai anche quello. Nel nome di Gesù. Amen.